prima di fare la mia relazione, che sarà una relazione politica, vorrei però approfittare dell'occasione per mettere a punto un nuovo metodo anche delle relazioni. La democrazia è importante, tutti possono e debbono esprimere la propria opinione, nessun problema, anzi io spero che ci sia l'impegno di tutti a una fase di ascolto. Va chiarito che però nella nostra città deve cambiare metodo. Se il sindaco apprende che c'è un problema e si attiva e convoca una riunione per lunedì mattina, volevo semplicemente dire all'Aula che rispetto a quello che ho ascoltato prima dalle finestre, io ho già convocato una riunione per lunedì mattina perché credo che la fase di ascolto sia necessaria. Peccato che di fronte alla disponibilità dell'ascolto ci sia stata questa manifestazione che dà il segnale più della polemica che non del dialogo. Ma vorrei confermare comunque il mio stile di incontro, quindi lunedì io incontrerò, con un punto però che deve essere chiaro per innovazione di metodo. Se qualcuno intende fare affari o servizi senza regole trasparenti o per eventuali interessi privati, in questa amministrazione non sarà consentito. E quindi noi faremo tutti gli incontri e vi informerò ovviamente degli incontri e dei risultati che svolgeremo. Caro Presidente, signore e signori, consiglieri, cittadine e cittadini di Modena, personale dell'amministrazione. Il 25 maggio e l'8 giugno le elettrici e gli elettori hanno scelto nell'ordine una maggioranza, un programma e un sindaco. Hanno scelto l'Europa e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ed è un bene, perché Modena è una città d'Europa. Ed hanno affidato alla nuova amministrazione il compito di dare a Modena una marcia in più. Il significato politico del voto è dunque limpido. Il doppio turno appartiene alle regole democratiche ed ha proprio lo scopo di garantire maggiore legittimità del risultato. Vale per Modena come per Livorno, Perugia, Pavia, Bergamo o ogni altra situazione di ballottaggio. Ciò premesso, non sfugge a nessuno che per la prima volta dall'introduzione della legge sull'elezione diretta il sindaco di Modena è stato eletto al secondo turno e che le elezioni hanno registrato un tasso di astensione senza precedenti. Nel primo caso vale il commento del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi: non si vive di rendita. E non vi è dubbio che il centro-sinistra di Modena debba interrogarsi sulle troppe divisioni di questi anni, che sono forse il frutto di un eccesso di sicurezza e di autoreferenzialità. Nel secondo, siamo di fronte ad un fenomeno vasto e profondo che ha colpito le democrazie europee, si è riverberato fino alle elezioni amministrative ed ha investito tutte le formazioni politiche vecchie o nuove che siano. Hanno pesato, almeno in Italia, i costi spesso non giustificabili della politica e una corruzione diffusa e reiterata, che ci auguriamo possa essere estirpata dalle nuove misure del governo e del Parlamento e dal buon esempio di quest'Aula. Le cieche politiche di austerità imposte all'Europa dai governi di centrodestra e la gestione burocratica delle istituzioni comunitarie hanno alimentato una forte corrente euroscettica che si è tradotta nell'astensione o nel non voto e in parte nel voto a partiti dichiaratamente antieuropei, nazionalisti e xenofobi. E siamo anche preoccupati per questa strana alleanza italo-inglese. In generale, l'opinione pubblica ha vissuto e sta vivendo una sensazione di impotenza della politica democratica di fronte alla grande finanza, ai poteri sovranazionali, alla crisi economica. Il risultato elettorale consegna al Partito Democratico, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ringrazio ancora per il sostegno che ha voluto darmi per l'elezione a Sindaco di Modena, consegna, dicevo, la responsabilità di impegnare il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione per cambiare l'agenda europea e rimettere al centro delle politiche della comunità e degli Stati gli investimenti e l'occupazione. L'unica via che può riportare l'ideale dell'Europa unita nei cuori e nelle teste dei cittadini. In Italia la strada delle riforme è tracciata: fine del bicameralismo perfetto, revisione del titolo quinto della Costituzione senza ricadere nel centralismo democratico, nuova legge elettorale maggioritaria a doppio turno, riforma della giustizia e della pubblica amministrazione. Anche noi faremo la nostra parte per recuperare le distanze fra i cittadini e la politica, cambiando i metodi di governo nel segno della trasparenza, della partecipazione e del buonsenso, riallacciando i tanti fili di dialogo che si sono strappati, traducendo gli ideali in azioni concrete. Non riprenderò in questa sede il programma della coalizione, che vi è stato consegnato e che esprime le linee di indirizzo del governo della città per i prossimi 5 anni. Ciò che mi preme è mostrare che siamo già in cammino e come intendiamo procedere da subito per trasferire gli indirizzi dalla carta alla realtà. Entro luglio convocheremo le associazioni rappresentanti della società civile modenese per costruire il tavolo della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tutti. Tutti, perché insieme dobbiamo lavorare, le associazioni dell'economia, i sindacati, il terzo settore, tutti. Tutti impegnati per un unico progetto. Il nostro scopo è fare convergere la società e le istituzioni sulle strategie e i comportamenti da adottare per spingere la ripresa e l'occupazione, per avviare un nuovo modello di sviluppo più in equilibrio con l'ambiente, per rinnovare il welfare, promuovere la coesione sociale e combattere il ritorno della piaga della povertà. La premessa è la legalità contro la corruzione, le infiltrazioni mafiose, le contraffazioni, le distorsioni del mercato, la criminalità diffusa, la violenza di genere. L'asse strategico è costituito dal sapere, dalla green economy, dal Made in Italy, di cui il Made in Modena è un'eccellenza. Abbiamo bisogno di un sistema che investe sulla cultura, l'università, la scuola e la ricerca, che impara a risparmiare energia, a impiegare le fonti rinnovabili, a tagliare gli sprechi e a riciclare i materiali, a sfruttare le tecnologie abilitanti, a muovere le persone e le merci con intelligenza, che scommette sulla nascita e sull'innovazione delle imprese, la penetrazione dei nuovi mercati mondiali, la responsabilità sociale delle aziende. Dialogheremo con tutti, ascolteremo la città, chiederemo a tutti di assumersi la propria quota di responsabilità per il raggiungimento di traguardi di interesse generale. Cominceremo da noi stessi, perché sono la politica e le istituzioni che debbono fare il primo passo per indicare il cammino. La nuova giunta sarà composta da 4 uomini e 4 donne, le deleghe saranno accorpate tenendo conto delle strategie del programma e dell'affinità e complementarietà delle materie. La riduzione del numero degli assessori comporta la formazione di assessorati pesanti. Scuola, cultura e relazioni all'università saranno insieme, anche per sottolineare l'unitarietà delle politiche della conoscenza e della promozione del sapere. L'urbanistica sarà una scelta sfidante per valorizzare insieme il territorio e la casa, in un'ottica che premia una nuova impostazione dell'edilizia e lo stretto intreccio delle politiche abitative con le politiche di riqualificazione urbana e della rigenerazione. Alle politiche di bilancio si affiancheranno le deleghe per la Smart City e la riforma della pubblica amministrazione, un punto per noi sfidante per valorizzare il nostro personale e dare alla città quella dimensione di sfida tecnologico-culturale che Modena deve affrontare. Il welfare richiederà un impegno forte per innovare il distretto dell'innovazione delle azioni socio-sanitarie. L'ambiente con lo sport sarà la valorizzazione e l'uso del territorio, la qualità del patrimonio verde della città. I lavori pubblici col patrimonio da valorizzare e le infrastrutture da realizzare. Quelle materiali e quelle che informalmente si chiamano immateriali, ma sono materiali anch'esse, fino alla sfida di una mobilità sostenibile. Il tema del lavoro e della qualificazione professionale, con la partecipazione da ampliare le attività economiche di promozione unitaria della città. Sono alcune anticipazioni della struttura della Giunta che nominerò nel pomeriggio di oggi. Lo Statuto Comunale consiglierebbe, andando oltre il dettato di legge, di presentare la Giunta nella prossima seduta del Consiglio. Ma non credo che la città possa aspettare ancora. Come ho detto ai primi eletti, trovando consenso, la prossima seduta vi presenterò la squadra già operativa, che ascolterà con impegno le vostre valutazioni politiche per la nostra città. Dobbiamo accelerare. Sul tavolo ci sono decisioni urgenti da assumere. Gli uffici attendono una guida politica. I compiti non aspettano. Sarà la Giunta del Sindaco. Ho tenuto conto del pluralismo del centro-sinistra, ma nessun nome mi è stato imposto e io solo porto la responsabilità delle scelte. Ho cercato candidati adatti a governare, non a stupire. La politica non è un varietà. Ho composto un giusto mix di esperienza e di rinnovamento. Ho investito su una nuova generazione di amministratori. Ho compiuto scelte politiche perché i tecnici nella pubblica amministrazione ci sono già e hanno un'altra funzione, anche se le competenze e le conoscenze sono un valore anche per la politica. Sarà una giunta collegiale. La collegialità sarà il metodo di lavoro e il primo criterio di giudizio degli assessori. La giunta per me non è un trampolino di lancio per altre ambizioni e non lo deve essere per nessuno di quelli che vengono con me in questa avventura. Deve essere un riferimento certo per la città, un organo capace di ascoltare con più orecchie, vedere con più occhi, pensare con più teste e parlare con una sola voce. In una delle prime sedute della nuova giunta approveremo il riordino della struttura organizzativa dell'ente, le quote di rotazione innanzitutto degli incarichi dirigenziali, come prevede la legge, e non solo. Ce lo indicano le norme, come dicevo, ma lo suggerisce soprattutto un criterio di buona organizzazione, orientata all'efficienza, alla valorizzazione del personale, al raggiungimento degli obiettivi e al cambiamento. Sarà la premessa per metterci subito al passo e, se possibile, all'avanguardia del processo di riforma della pubblica amministrazione avviata dal Governo. Stiamo già fissando un appuntamento con la Ministra Madia qui nella nostra città. In questo contesto dovremo impiegare i prossimi mesi per esplorare tutte le potenzialità di riordino dei servizi derivanti dalla riforma della provincia e la sfida per l'area vasta. Nelle mie discussioni preelettorali mi sono spinto a parlare di unione provinciale dei comuni, perché al di là delle forme giuridiche ciò che ci deve premere è, da un lato, di esaltare la capacità di governo unitario del territorio di area vasta e, dall'altro lato, di organizzare i servizi realizzando le massime economie ed efficienze possibili, riducendo i costi di funzionamento delle strutture e recuperando risorse da destinare agli investimenti. Nei prossimi 100 giorni di amministrazione convocheremo gli stati generali delle professioni per discutere la revisione del regolamento urbanistico ed edilizio. Qualche commentatore ha ritenuto che la formula Stati Generali sia ridondante o malaugurante. Adesso voglio dire, non c'è problema al di là di come la chiamiamo. Non è quello il tema di come la chiamiamo. Per noi è l'impegno a quell'obiettivo. Si usino pure tutte le descrizioni. L'importante è che mettiamo in moto un percorso che ci consenta di arrivare ad un testo più semplice, più chiaro possibile, ampiamente condiviso e tale da facilitare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti. Naturalmente non potremo fermarci qui se vorremo un'amministrazione amica e di servizio. Ma dobbiamo uscire dal metodo del tutto nulla, dobbiamo scegliere un punto di partenza. Infine, io credo che il tema del buon funzionamento delle istituzioni, di un nuovo rapporto fra democrazia rappresentativa, democrazia diretta e partecipazione si ponga anche a livello delle autonomie locali. Per questo propongo al Consiglio, ne ho già parlato ovviamente con la Presidente, di mettersi subito al lavoro per aggiornare lo statuto e i regolamenti, cambiare le norme del referendum per renderle più accessibili, spingere al massimo le potenzialità del web per la trasparenza e l'accesso agli atti, verificare le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo per elevare la capacità di indirizzo e controllo, nonché di rapporto con i cittadini e anche, come è stato detto anche dalla Presidente, uscire per entrare di più nella città. Mi rivolgo a tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione affinché all'opinione pubblica giunga un messaggio limpido, di impegno comune e senza pregiudizi su materie che riguardano la democrazia e la sua qualità. In un sistema democratico l'opposizione ha un ruolo fondamentale. Io auspico una opposizione forte. Temo un'opposizione senza un progetto di città. Temo un'opposizione che invece di incalzare il governo si limita a porre ostacoli. Temo un'opposizione che si perde nella demagogia e nella polemica spicciola. La città ha tutto da guadagnare da un confronto serio e trasparente e, per quanto mi riguarda, io terrò sempre la porta aperta. Signore e signori consiglieri, Presidente, cittadine e cittadini, Anni d'Italia e la finanza pubblica hanno sensibilmente ridotto i margini di manovra dei bilanci comunali. Le potenzialità di investimento del Comune di Modena sono scese da valori oscillanti tra i 50 e i 60 milioni di euro a valori che si collocano tra i 10 e i 20 milioni. I trasferimenti si sono ridotti a meno del 10% della spesa corrente. Da un lato, i comuni hanno pagato un tributo al risanamento della finanza pubblica superiore al loro peso e alla loro responsabilità. Dall'altro, l'autonomia finanziaria è avanzata, come dimostra la vicenda, e mi fermo qua, della TASI, in modo perlomeno disordinato e non ancora compiuto. In particolare, oltre all'urgente revisione del patto di stabilità interno, si pone il tema di una revisione del sistema degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. Come ho già detto altre volte, nella mia veste di assessore regionale, dobbiamo staccare la spina di una relazione perversa in base alla quale i fondi principali per la manutenzione della città sono legati alla sua espansione urbanistica. È ora di trovare altri cespiti che permettono di finanziare la manutenzione urbana e le infrastrutture e di manovrare gli oneri urbanistici per conseguire con la massima efficacia gli obiettivi largamente condivisi del saldo zero del consumo di suolo, della riqualificazione urbana ed edilizia. A scanso di equivoci, aggiungo subito che noi non aspetteremo le riforme per cambiare verso lo sviluppo, ma è doveroso, è indice di serietà e concretezza mettere in luce gli ostacoli, denunciare i vincoli che discendono dai poteri sovraordinati, evitare l'illusione di poter prescindere da ciò che accade in più ampi contesti sociali, politico-istituzionali. Nel nostro programma abbiamo messo al centro il recupero edilizio, la riqualificazione urbana e la città compatta, la raccolta differenziata porta a porta, l'utilizzo delle tecnologie sempre più innovative, valorizzando le linee del nuovo piano regionale dei rifiuti, la mobilità intelligente e sostenibile, l'espansione del verde e la moltiplicazione degli alberi e della loro manutenzione, la riconversione energetica del patrimonio pubblico e privato delle imprese, la ricerca legata all'innovazione dei materiali, dei prodotti e dei processi produttivi. Sono obiettivi largamente condivisi e comuni alla maggior parte anche dei programmi che abbiamo verificato anche nelle nostre fasi di confronto politico. La vera sfida dunque non attiene alla volontà, ma alle capacità di realizzare queste strategie. Perché quando si cambia davvero bisogna saper commisurare mezzi e fini, bisogna saper graduare i processi, bisogna trovare risorse e convenienze. Quando si cambia davvero ci si confronta con interessi e abitudini di massa consolidate, quella sorta di conservatorismo che spesso appanaglia. Non si possono calare le decisioni dall'alto, ma le risposte non nascono spontaneamente, mi verrebbe da dire sotto i cavoli. Non si può improvvisare, non esistono ricette facili e preconfezionate. Per questo io ho sempre usato termini come buon senso, responsabilità ed equilibrio. Perché a volte chi va troppo piano non arriva mai o arriva sempre in ritardo, e chi vuol correre troppo in fretta scoppia prima del traguardo. Le condizioni della finanza pubblica ci impongono di lavorare assiduamente sull'aumento della produttività della pubblica amministrazione e sullo spostamento di risorse dalla spesa corrente agli investimenti. Sollecitano un coinvolgimento maggiore anche dei fondi privati. Esigono un efficace coordinamento e sinergia nell'impegno delle risorse e dei fonti di finanziamento, a cominciare dalla nostra capacità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020. Nei giorni scorsi ho scritto ai sindaci di Bologna e Reggio Emilia per avviare tra di noi la discussione sul programma regionale operativo, non per contrapporci alla regione, anzi, ma per valorizzare il contributo che può venire dalla comunità dell'asse della Via Emilia e dal cuore manifatturiero del territorio regionale. Abbiamo avviato il tavolo per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che sarà la sede nella quale cominceremo ad affrontare questi punti. Dovremo in particolare trovare una convergenza strategica con la Fondazione Cassa di Risparmio, con gli istituti di credit, con riguardo soprattutto alla riqualificazione edilizia urbanistica e alle garanzie di credito per le imprese. Chiederemo alle imprese di investire in cultura e in welfare. Proporremo ai cittadini di sostenere gli investimenti sull'edilizia scolastica, e non solo sulla scolastica, con lo strumento dei family bond. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro a tutti che senza la ripresa economica non è possibile mantenere un alto livello di benessere e che le ingiustizie e le disuguaglianze aumentano. Dunque, il cambiamento deve essere finalizzato a favorire innanzitutto gli investimenti e l'occupazione. Per questo abbiamo messo al primo punto il lavoro e l'impresa. Una cosa infatti proporsi di cambiare il modello di produzione, di consumo e la distribuzione dei redditi, sull'asse sempre della sostenibilità. Altra cosa è accettare l'idea della decrescita, nel senso sbagliato, non quello della sostenibilità, che nei fatti vuol dire accettare il declino e la restrizione della base produttiva manifatturiera, vuol dire chiudersi nel localismo, illudersi di costruire una comunità pressoché autosufficiente ed estranea alla globalizzazione. Sarebbe un errore imperdonabile. Per stimolare e attrarre investimenti dobbiamo garantire, come ho detto, la legalità e la sicurezza, attuando e migliorando il patto per Modena città di sicura. Dobbiamo costruire una pubblica amministrazione amica delle imprese e dei cittadini, con regole chiare e tempi certi e celeri di risposta. Dobbiamo garantire servizi di qualità alle persone e alle imprese, promuovere la rete di ricerca e il tecnopolo. In collaborazione con l'Università di Modena e Reggio, e completare la rete delle infrastrutture per l'intermodalità e la logistica e sviluppare il marketing territoriale. La cura del centro storico, in termini di servizi, accessibilità, sicurezza, è un dovere innanzitutto nei confronti degli operatori economici e dei residenti, quelli che ci sono e quelli che vogliamo far entrare. È un valore aggiunto per l'immagine e l'identità della città. Il dialogo con le imprese sarà continuo, per affermare i principi della responsabilità sociale e promuovere un'occupazione di qualità e non precaria, i diritti dei lavoratori e il valore di moderne relazioni sindacali, la ricerca e l'innovazione. L'obiettivo della casa per tutti, di case ecologiche, di alloggi recuperati nell'ambito dei programmi di riqualificazione, richiede una forte capacità di innovazione imprenditoriale lungo tutta la filiera dell'abitare. Richiede imprese con le spalle robuste, nuove idee progettuali e nuove tecnologie. Per rendere compatibili i costi di offerta con le possibilità della domanda, dovremo mobilitare agevolazioni pubbliche, patrimoni, credito bancario a tassi contenuti. Le imprese produttrici delle eccellenze gastronomiche modenesi dovranno essere aiutate ad adottare sempre di più pratiche ecocompatibili, a tutelare la genuinità e la tipicità dei beni e conquistare nuovi mercati. Per questo ho voluto evidenziare anche nell'asse della giunta l'attività economica, oltre al turismo, il commercio, l'artigianato, anche l'agricoltura, perché anche per Modena è un valore aggiunto. Ci porremo da subito l'obiettivo di agganciare le opportunità offerte da Expo 2015, di andare oltre, perché la missione di nutrire il pianeta e produrre energia per la vita non si ferma all'appuntamento di Milano, anzi parte da lì per maturare nel tempo e nei territori. La cultura del cibo e della tavola, nel quadro della più generale produzione culturale della città, sarà uno dei fili conduttori per la promozione turistica, della quale il centro storico dovrà essere allo stesso tempo il principale destinatario e il principale protagonista. I progetti che stiamo sviluppando con il nostro chef stellato Bottura sono un punto di riferimento estremamente importante. Inoltre, ho già preso, come ampiamente hanno evidenziato i giornali in questi giorni, contatto con la direzione Fiat Maserati per capire le reali intenzioni dell'azienda e la traduzione in modenese del piano di investimenti annunciato per Maserati ed Alfa Romeo. Dalla lettura dei quotidiani di questi giorni, pare che il sindaco abbia ricevuto una risposta negativa dalla Maserati. È un'interpretazione singolare, visto che l'incontro non l'abbiamo ancora fatto. Io ho detto che saremmo stati a completa disposizione per qualunque ipotesi di investimento e di sviluppo sul territorio modenese, che oggi io voglio riconfermare. E confermo che saremo a disposizione del gruppo Fiat e di qualunque altro soggetto imprenditoriale per cogliere ogni opportunità volta a creare occupazione stabile e di qualità, a riqualificare aree strategiche e, nel caso di specie, ad avviare il distretto del motore ecologico del futuro. Prima ancora di sapere di cosa si parla realmente, sono partiti i distinguo, gli avvertimenti, i processi all'intenzione. Trovo la cosa, a dir poco, stupefacente. Non solo perché è ovvio che a Modena si farà tutto nella legalità e alla luce del sole, e non ci sono e non ci saranno accordi segreti con la pubblica amministrazione, mai e di nessun tipo, ma perché con la cultura del sospetto e atteggiamenti più o meno velatamente anti-industriali, noi finiremmo per progettare decine di centri culturali vuoti e per chiudere anche le fabbriche ancora piene. Credo che le parole più sagge, guardate cosa sto dicendo, ascoltate, le abbia pronunciate proprio il consigliere Bortolotti. Stiamo aspettando di capire meglio quali siano gli accordi che Muzzarelli vorrebbe prendere, ma non nego che potrebbe essere positivo dare pezzi di città in mano ad un'azienda che si impegna per garantire a Modena un'economia consolidata. Se il buongiorno si vede al mattino, consigliere Bortolotti, ci sono le condizioni per dialogare seriamente. Accanto all'innovazione della manifattura tradizionale, dovremo puntare sui sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita, le industrie e i servizi della salute e del benessere, l'industria della cultura e della creatività, il turismo e la logistica, che diventa sempre più fattore di competitività del sistema. Ma per fare bisogna prima di tutto sapere. E promuovere la creatività significa innanzitutto investire sulla scuola e sulla cultura. Scuola e cultura come fattore di libertà e di uguaglianza, di inclusione, di formazione del capitale umano e sociale. Pur nei limiti evidenti delle risorse disponibili, investiremo nell'edilizia scolastica, a partire dalla nuova sede del liceo Sigonio, che ci ha trovato anche in questo senso, nei dibattiti che abbiamo fatto, impegnati congiuntamente per questa operazione. Continuiamo sui finanziamenti dello Stato, la revisione del patto di stabilità, la mobilitazione del risparmio delle famiglie e su accorte operazioni patrimoniali. Sosterremo le richieste di tempo pieno dei genitori e più in generale proporremo alle scuole di ogni ordine e grado di discutere del tempo scolastico e dell'uso delle sedi. Continueremo a garantire lo sviluppo del sistema integrato delle scuole d'infanzia, a sostenere le politiche del diritto allo studio, di lotta alla dispersione scolastica, di integrazione delle ragazze e dei ragazzi immigrati, di sostegno alle persone diversamente abili. Le istituzioni e i protagonisti della cultura cittadina troveranno nell'amministrazione un interlocutore aperto e pronto a costruire sinergie, momenti di confronto, a coordinare azioni, a sostenere le idee migliori, a stimolare innovazione e creatività. L'investimento della Fondazione Cassa di Risparmio per il recupero del Sant'Agostino ci consente di creare un polo culturale di grande respiro e di riqualificare con opere architettoniche di straordinario valore una parte del centro storico. Tutte le opinioni estetiche sono ovviamente legittime, non sono però ammissibili poteri di veto. Il Festival della Filosofia è un esempio di evento culturale che, oltre a proiettare la città in una dimensione internazionale, è capace di coinvolgere gran parte dell'opinione pubblica e del tessuto economico e sociale della città e della provincia. Il nostro impegno è valorizzarlo di più e plasmarlo ancora di più ed estenderlo nel tempo per sviluppare ancora di più quegli stimoli culturali per migliorare il confronto nella città. Possiamo contare su istituzioni prestigiose che, a partire ovviamente dall'Università degli Studi, coprono una vasta gamma di interessi: il teatro, la musica, il bel canto, il cinema, l'arte figurativa, l'artivistica, le biblioteche. Tanto, perché nella nostra città c'è tanto. Con loro dovremo fare sempre più sistema, dovremo mantenere e consolidare la creatività diffusa, la cultura nei tanti luoghi della città, l'attività delle tante associazioni che producono cultura, relazioni, identità. Vogliamo attivare un confronto a tutto campo per socializzare le scelte culturali e fidarci, affrancarci in un'operazione di sistema. Pensiamo a Modena come sede di un distretto dell'innovazione del welfare, l'ho detto nella mia introduzione e mi avvio proprio a concludere dentro questo impianto, perché pur partendo dal buon lavoro di questi anni, da un sistema di grande qualità che va difeso con orgoglio, dobbiamo innovare ancora dal lato dell'organizzazione della domanda e dal lato dell'offerta. L'innovazione ruota attorno ad alcuni obiettivi principali: per lo spostamento dell'offerta verso la domiciliarità, le famiglie, le strutture fisse, al sostegno e soprattutto arrivare al caregiver, dalla cultura e dalla prevenzione. La prima condizione del benessere è ovviamente la salute. E il primo compito che la nuova amministrazione si deve assumere è rassicurare i modenesi sul fatto che le inchieste che hanno investito il policlinico non mettono in discussione la qualità dei servizi, le competenze, il lavoro degli operatori della sanità modenese. Allo stesso tempo, e al di là degli accertamenti e dei pronunciamenti della magistratura, abbiamo il dovere di adottare tutte le misure che garantiscono la massima trasparenza e che consentono alla politica democratica e ai cittadini di controllare la gestione delle aziende e di eliminare non solo le eventuali irregolarità, ma le condizioni stesse che possono generare dubbi e sospetti. E permettetemi qui di ringraziare tutti gli operatori sanitari per l'impegno e per le difficoltà anche di pressione in cui stanno lavorando in questo momento. Altro fattore di benessere e di prevenzione è lo sport. Lo sport di base dovrà rimanere un fiore all'occhiello della città e non di meno. Dovremo prestare attenzione allo sport professionistico e alle sue eccellenze, che sono un marchio di Modena e un traino per tutto il movimento sportivo modenese. Sappiamo di poter contare su uno straordinario patrimonio di volontariato che svolge un ruolo insostituibile di assistenza, cura e promozione della persona, educazione civica e costruzione di relazioni sociali, di organizzazione di eventi culturali e sportivi. Sarà nostro compito alimentarne le condizioni non solo di vivibilità, ma anche di rafforzamento, anche cercando di ampliare sempre di più le condizioni di accesso. Penso al tema dei servizi e penso al tema soprattutto delle riorganizzazioni. È interesse nostro e della città valorizzarne l'apporto anche nella fase di progettazione delle strategie di intervento, nel rispetto dell'autonomia e nell'ottica della sussidiarietà e del pluralismo. Signora Presidente, signore e signori consiglieri, cittadine e cittadini di Modena, parlando il 14 giugno scorso all'Assemblea dell'AMPI, ho detto che sento, che dobbiamo sentire, la responsabilità della memoria. Chi non sa da dove viene fatica anche a capire dove sta andando. A fine anno il Comune concorrerà all'organizzazione delle celebrazioni del decennale della morte di Ermanno Gorieri, un grande modenese, partigiano, politico, intellettuale, appassionatamente impegnato nello studio e nella lotta delle disuguaglianze. Il 2015 sarà un anno speciale. Saranno passati 100 anni dall'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e 70 anni dalla liberazione. Nella fornace tragica della guerra, milioni di giovani si mescolarono e si scoprirono italiani, ma nello stesso tempo nacquero i germi della dittatura e del fascismo. 30 anni dopo, i giovani della Resistenza riscattarono l'onore di un paese sconfitto e umiliato e gettarono i semi della rinascita, anzi, della nascita di una nuova Italia, unita, libera e democratica, come mai nella storia. I valori di libertà, di uguaglianza, affermati nella Costituzione repubblicana, sono la nostra bussola per navigare nel mondo che cambia. Nella città che abbiamo in mente, i diritti e i doveri camminano a braccetto. Abbiamo in mente una città che rifiuti il razzismo, l'omofobia e ogni altra forma di pregiudizio e discriminazione. Una comunità aperta, capace di accogliere e di integrare gli immigrati fino al riconoscimento della cittadinanza per i nati in Italia e del diritto al voto alle elezioni amministrative. Abbiamo in mente una città che combatte la violenza contro le donne, promuove la parità di genere in ogni campo e in ogni livello, valorizza l'intelligenza e la sensibilità femminile. È certo poca cosa, ma uno dei primi atti che ho chiesto agli uffici di emanare è la disposizione affinché nei documenti sia adottato un linguaggio di genere. È poca cosa, ma è un segnale che era stato evidenziato nella fase anche della discussione che avevamo fatto insieme e lo abbiamo già attivato correttamente. Signora Presidente, signore e signori consiglieri, cittadine e cittadini, ho concluso. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta e salutare con affetto il mio predecessore Giorgio Pighi e ricordare tutti i sindaci che dal dopoguerra ad oggi hanno e si sono impegnati per la nostra città, ricordarli tutti con affetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio soprattutto tutti voi cittadini e cittadine modenesi che mi hanno affidato questo onere e questa responsabilità. Ringrazio tutti voi perché insieme a me volete con orgoglio una Modena maiuscola. Ringrazio la mia famiglia e ringrazio anche le persone che, usando un gergo alpino, sapete che io vengo, sono andati avanti, quelle persone che sono dentro i nostri cuori, quelle persone che sono i nostri amici, che sono andati avanti e che però ogni giorno ci trasmettono da lassù energia vitale per fare le cose per bene, per stare coi piedi per terra, per lavorare nell'interesse della nostra collettività. Assumiamo oggi questo comune impegno. Io cercherò con tutte le mie forze di non deluderli e di non deludervi. A tutti, a chi ha votato altrimenti e non si è recato alle urne, confermo che farò in modo di essere sindaco di tutte e di tutti. E a tutti chiederò un contributo per dare alla nostra bella Modena una marcia in più. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Ricordo ai consiglieri, come ho già detto prima, che ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto la discussione e il voto sugli indirizzi appena letti avverrà nella prossima seduta.